Allora, vi ricordate che abbiamo parlato la scorsa volta di questo potere che abbiamo nella lingua e come la lingua è una delle parti del nostro corpo più difficili da controllare. Non so se siete d'accordo. Questo non lo dico io, lo dice l'Apostolo Giacomo. Anzi, vogliamo leggerla un attimo questa parte perché ci fa capire ancora di più. Allora dice così, al capitolo 3, «Fratelli miei, non siate molti a fare da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio. Poiché tutti sbagliamo in molte cose, se uno non sbaglia nel parlare, esso è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo». Fermiamo un attimo prima a questa considerazione. Non siate molti a fare da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio. Chissà perché Giacomo diceva questo. Evidentemente si riferisce molto a quella maestria che noi abbiamo però solamente teorica, quando con la bocca siamo tutti capaci a essere maestri. Poi c'è una differenza quando dal parlare dobbiamo tradurlo in pratica. Io credo che tutti quanti abbiate l'esperienza di dire: ma che facile, ma è stupido questo, non ci vuole niente a farlo. Magari state vedendo un altro che sta faticando, sta sprecando un sacco di energie per risolvere una questione qualsiasi, potrebbe essere un compito di matematica, di ragioneria, come uno smontaggio di qualche cosa, o come un qualsiasi servizio, e tante volte è facile che con la lingua, come sentiremo dopo, la lingua, che poi non è la lingua, si vanta di grandi cose. Quindi nel momento in cui noi siamo lì di fronte a qualcuno, ci poniamo spesso come maestri. Cioè, come a dire, tendiamo a dire che noi la sappiamo più lunga su quello che sta facendo la persona accanto a noi, però qua l'esortazione della Scrittura è di essere sobri in questo. Quindi, come a dire, nel momento in cui ci poniamo in un atteggiamento di maestro, già l'atteggiamento del maestro è un atteggiamento di giudizio spesso. Perché implica come la correzione, il giudizio di quello che è l'operato dell'altro. Ecco, il maestro, ne abbiamo parlato altre volte, nella sua attività didattica proprio, è proprio messo lì per insegnare, correggere, dare le valutazioni, i voti. E quindi, quando noi ci mettiamo in un tale atteggiamento, la Scrittura, non solo Giacomo, ma in tante altre parti della Scrittura, ci esorta a stare attenti come misuriamo, a come giudichiamo gli altri, quando ci mettiamo in un atteggiamento di maestri, perché poi la misura con cui giudichiamo, il metro che usiamo, il giudizio che facciamo, in qualche modo è un giudizio che si ripercuote su di noi. Ecco, è come se tante volte noi entrassimo un po' nell'atteggiamento, se ricordate l'atteggiamento una volta di Davide, il quale quando gli fu raccontato in maniera diversa un episodio di qualcuno che aveva fatto un grande crimine, e si trattava di lui non lo capiva, e lo disse: sì, ma questa persona del genere, una persona che fa simili cose, dovrebbe essere distrutta. Attento Davide, perché sei tu che hai fatto queste cose. Ecco, allora lì lui faceva il maestro, diceva che una persona che aveva compiuto tali cose avrebbe dovuto essere punita duramente, senza sapere che stava emettendo proprio un giudizio su se stesso, perché era lui che aveva fatto quel peccato con la moglie del condottiero, di uno dei suoi condottieri dell'esercito, era lui che aveva fatto uccidere in qualche modo poi questa persona per cercare di coprire, perché poi sapete, quando combiniamo delle cavolate, poi dobbiamo fare altre cavolate per coprire le cavolate, quindi tutte le cose si moltiplicano in una maniera esponenziale. E quindi lì lui era stato rigido, senza sapere che quando ci mettiamo in un atteggiamento del genere, in realtà noi stiamo sottoponendoci anche noi a un giudizio. Ecco perché nella scrittura c'è sempre questa esortazione a non giudicare gli altri, a non giudicare. Guardate, è una tendenza molto forte, è una tendenza molto comune, e io so che ognuno di voi ha fatto delle esperienze in cui quelle cose che stava criticando e giudicando sul conto degli altri, poi le ha passate lui. E allora gli è finito quell'atteggiamento critico, gli è finito quell'atteggiamento di giudizio, e ha capito che tante volte non possiamo essere in grado di veramente comprendere le situazioni e quindi fare da maestri, a meno che le lezioni non le abbiamo imparate prima noi. No, tante volte è così. Vorremmo insegnare, fare lezioni di università quando forse noi non abbiamo superato neanche gli esami di liceo. E allora poi quando comprendiamo, e Dio in questo tante volte sorride e ci dice: aspetta, aspetta, quando passerai questo esame allora diventerai abilitato a consigliare gli altri sullo stesso soggetto. Ma quando noi vogliamo consigliare gli altri senza avere visto, passato, sperimentato un tipo di esperienza che ci ha fatto crescere, noi saremo dei maestri, però che non riusciranno sicuramente a trasmettere questo insegnamento, e oltretutto ci porremo in una condizione di giudizio nel momento in cui vogliamo insegnare ad altri cose che noi stessi non abbiamo neanche realizzato. Ecco, questo è un atteggiamento, ecco, per cui l'apostolo Giacomo già esorta a non atteggiarsi, a non mettersi nella posizione di maestro, perché tutti sbagliamo in molte cose. Qui mi consola che l'apostolo Giacomo, che dice tutti sbagliamo in molte cose, quindi non lo sta dicendo un grande peccatore, ma lo sta dicendo un apostolo. Questo un po' mi rasserena. Certamente non è un accordo tacito al fatto di peccare, però l'apostolo Giacomo si rende conto ancora che siamo umani, e come umani, come persone che non sono state rinnovate ancora nella mente, sbagliamo in parecchie cose. Io credo che se chiedessi a ognuno di voi se siete coscienti di sbagliare in parecchie cose, onestamente, dico, ognuno di voi dovrebbe dire sì, cioè dico in linea di massima, poi bisogna vedere, però senza dubbio una persona che ha un minimo di lucidità, un minimo di coscienza, un minimo di, si rende conto, ecco, di commettere degli errori di vario tipo. Tante volte noi pensiamo sempre agli errori di commissione, ma potrebbero essere errori di omissione. Io, dice, non ho fatto male a nessuno. Dice, ma hai fatto bene a qualcuno? No, dice, allora è lo stesso. Quindi, allora, in questo noi ancora sbagliamo. E qui, se uno non sbaglia nel parlare, dice, esso è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Questa è una espressione particolare, ecco. Io non vorrei che da questa espressione si sentissero avvantaggiate le persone che hanno un self-control notevole, come dire, rispetto a quelli invece che sono un po' impulsivi e quindi magari ti dicono quella parola subito che si arrabbiano, però poi magari l'ira non, cioè il sole non tramonta sulla loro ira. Qua non si tratta, ecco, se voi, l'altra volta lo abbiamo accennato, ma è meglio specificarlo un attimo, qua non si tratta semplicemente nella istintualità o meno, del fatto di esprimere o meno, ma si tratta proprio lo stile, il modo, cosa noi esprimiamo quando parliamo. Allora, come a dire, una persona che comincia a parlare in connessione con la sua natura spirituale è una persona, cioè, che riesce attraverso la parola a trasmettere quella dimensione spirituale che lui vive dentro. Cioè, Non ha importanza che tu dici pace, pace, o usi un linguaggio perfetto, o sorridi, o usi le parole quelle del Galateo, i convenevoli, quando invece dentro poi c'è indifferenza, o peggio ancora, insofferenza verso l'altro. Che gli dici sì, come, mi fa piacere, però il linguaggio, questo è il linguaggio udibile, il linguaggio interno invece dice ma non mi rompere le scatole, ma ancora non l'hai capito che mi stai rompendo, ecco, questo è il linguaggio istintuale. Però tante volte ci convinciamo e allora pensiamo che basta, per mettere in pratica questo che sta dicendo Giacomo, basta reprimere tutte le spinte negative, controllare il linguaggio e allora dire solo parole, ma non è questo. Qua l'Apostolo Paolo ci vuole fare comprendere che il linguaggio realmente è una parte di noi stessi molto difficile ad essere rinnovata. Quindi, e quando parla del linguaggio, l'Apostolo Giacomo non parla del linguaggio che noi abbiamo quando siamo in un clima dove dobbiamo fare dei convenevoli. Lui parla del linguaggio quello primitivo, cioè il linguaggio più normale. Il linguaggio più normale con chi si parla di solito? Con la moglie, col marito, con i figli, con i genitori, tra i fratelli e tra i fratelli. Cioè, il linguaggio quello più vero, non il linguaggio formale che acquisiamo quando siamo in certe occasioni in cui sappiamo che non dobbiamo parlare oltre un certo limite. Quello è un linguaggio appreso, un linguaggio che più o meno tutti riusciamo a sviluppare. Sappiamo quando certe cose non si dovrebbero dire, quando si possono dire, quando siamo in un ambiente. Dico, questo lo capiamo. Ma quando parliamo del parlare in generale, parliamo quindi di questo collegamento particolare che la nostra lingua, quindi che il nostro esprimersi può avere o con il nostro spirito, quindi con questa dimensione piano piano che sviluppa pace, gioia e amore, oppure con i nostri sentimenti negativi, gelosie, invidie, eccetera, 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 eccetera. Allora, il linguaggio naturale è proprio questo, ed è quello più difficile ad essere cambiato, perché è un linguaggio che noi parliamo veramente, anche da soli. Cioè, è come a dire, tu, vi capita di parlare mai con voi stessi? Sì, a qualcuno capita. E in questi casi come vi parlate? A naturale. Quindi, cioè, se è possibile incavolandovi, oppure commiserandovi, povero me come mi sono ridotto, vedi come, chi te l'ha fatto fare qua? Cioè, ma che razza di pazzo scatenato? Quindi parlare con noi stessi è un'espressione, tante volte, di quello che è il nostro linguaggio più vero, più naturale. Infatti, cioè, tante volte le persone, mi sembrerà strano, che parlano molto duramente di se stesse, sono persone che vorrebbero parlare molto duramente anche degli altri, solo che degli altri magari si vergognano a esprimere questa violenza, su se stessi, cioè, si sentono più autorizzati, dice tanto il male lo faccio a me stesso, cioè come se non fosse altrettanto male, invece è altrettanto male. E allora, certamente, il parlare, qua l'Apostolo Giacomo ce lo fa vedere molto chiaramente, è un atteggiamento molto difficile a controllare. Infatti va avanti, dice, se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscono, noi guidiamo anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano sospinte dai potenti venti, sono dirette da un piccolissimo timone, dovunque vuole l'impulso di chi le governa. Così la lingua è un piccolo membro e si vanta di grandi cose. Vedete un piccolo fuoco che grande foresta incendia. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Posta com'è tra le nostre membra, contamina tutto il corpo e infiamma la ruota della vita ed è infiammata della genna. Ma Giacomo doveva averne un'esperienza veramente traumatica per parlarne così. Chissà quante parolacce si rendeva conto di poter dire, di quanto realmente aveva coscienza della difficoltà di governare la propria lingua. Infatti continua, dice, ogni sorta di fiere, di uccelli, di rettili, di animali marini si doma ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male senza posa, è piena di mortifero veleno. Con essa benediciamo il Signore Padre e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a immagine di Dio. Dalla medesima bocca procede benedizione e maledizione. Fratelli miei, non dovrebbe essere così. La fonte getta essa dalla stessa apertura il dolce e l'amaro? Può, fratelli miei, un fico fare olive o una vite fichi? Neppure può una fonte salata dare acqua dolce. Qua l'Apostolo Giacomo ci fa capire che intanto qualche cosa di fondamentale, cioè l'importanza di collegare veramente la nostra lingua e il nostro parlare a quello che è la realtà spirituale che Dio ci ha dato. Ecco, come a dire, la nostra lingua con che cosa è collegata, abbiamo detto la scorsa volta? Più che altro con tutte le nostre emozioni, sensazioni, sentimenti. Tante volte non ce ne rendiamo conto. Noi pensiamo ad alta voce. Vi capita? Magari di fronte alla persona. Vediamo una persona che ne so, che c'ha un po' di, non so, c'ha un taglio qua, diciamo, mamma mia, ma cosa ti è successo qua là? Ecco, cioè, oppure vediamo una persona, non lo so, con un altro difetto, con un'altra cosa, e magari subito senza rendercene conto andiamo a sottolineare quell'aspetto. Magari quella persona aveva fatto tanto per nascondere, per non far vedere quella cosa, e tu subito, noi pensiamo e parliamo ad alta voce i nostri pensieri, quindi colleghiamo spesso le nostre emozioni, le nostre sensazioni al parlare. Infatti vi succederà spesso, per esempio, faccio un esempio così molto corrente, di persone magari che si sentono imbarazzate verso di voi, che hanno dei problemi nei vostri confronti, e allora quando vi incontrano subito cercano di parlarvi riguardo a dei problemi, dice, ma ti trovo ingrassato, dimagrito, ma cosa c'hai qua là? Cioè è come se il parlare dovesse nascondere la comunicazione. Ecco, questo è un concetto che Dio vuole farci superare. Lui ci ha dato la parola per veramente imparare a comunicare. Il problema di fondo è che noi tante volte non vogliamo comunicare. E allora usiamo la parola, il linguaggio, per non comunicare, per non capirci, per fare finta di capirci. E lì naturalmente sorgono un sacco di problemi, perché tra due persone che stanno al gioco tutto fila giusto. Tu rispondi, quadri, l'altro picche, poi fate, oppure fa briscola, scopa, eccetera. C'è tutta un'interazione, un dialogo, per cui si può benissimo parlare senza comunicare. Il problema di fondo nasce quando invece si vuole comunicare veramente. Quando si vuole comunicare veramente, la nostra lingua diventa collegata ai nostri sentimenti. E quindi sentimenti di amarezza, tante volte sentimenti di delusione, sentimenti di invidia, e lì allora chiaramente entriamo in una comunicazione un poco più movimentata. Non so se vi capita ogni tanto di entrare in comunicazioni più movimentate con qualcuno. Lì certamente diventiamo veramente delle persone che si infiammano a vicenda. Proprio la parola è bella, infiammarsi, proprio si riscaldano. E man mano che tu parli, ti riscaldi. Magari d'inverno può essere piacevole, no? Neanche d'inverno è piacevole. La parola è un preludio a un riscaldamento. È un preludio al fatto di caricarti negativamente. Infatti, se voi vedete poi di solito come avvengono le liti, quelle classiche all'incroci ai semafori, cioè si comincia con un minimo di cornuto, di questo come minimo, diciamo, poi da lì il vocabolario può essere molto più sviluppato, e dalla parola è come se questa parola avesse la capacità di sviluppare sia l'aggressività di chi la dice, cioè, sia l'aggressività di chi la riceve. Non so se ci fate caso, cioè, come se avvenisse proprio un processo in cui attraverso la parola noi cominciamo a infiammare, a scatenare, cioè la belva che c'è in noi. Infatti, uno dei modi migliori in questi casi, e penso che voi l'avrete provato, è di starsene zitti, per evitare. Non so se vi è capitato, dico, in questo caso tu hai saputo in certi momenti precisi, ecco, se io dico questa parola ci vogliono i pompieri poi, cioè, nel senso che si infiammano tutte cose, e se io non la dico, cioè, può essere che l'incendio si spegne, basta un estintore piccolo di quelli che ci sono in casa, e allora si può spegnere, ma se io ci metto altro fuoco sopra, e allora lì, evidentemente, il fuoco più fuoco, la facciamo un incendio tale, e poi qualcuno ci rimane bruciato. Ecco, quindi in questo è importante che comprendiamo, il fatto che il parlare ha un grande potere nella nostra vita. Il parlare ha una grande azione, non solo sugli altri, ma anche su noi stessi. Questo forse l'abbiamo sottolineato, ma altre due parole le spendiamo perché è sempre utile. Cioè, perché Dio vuole che noi parliamo e impariamo a parlare secondo la sua visione delle cose? Perché quello che dite è quello che ricevete? Proprio per questa legge, proprio per questa realtà spirituale, per cui quello che diciamo in realtà noi lo evochiamo, lo creiamo in qualche modo. Cioè, nel momento in cui noi usiamo una parola, noi creiamo quella realtà. Quindi vedete che strano: sentimento, parola, realtà che si amplifica, amarezza, parola di amarezza, amarezza che aumenta, quindi diventa un circolo vizioso. Pronto? C'è questo processo in cui certamente Dio vuole guarirci in profondità, però qua parliamo di una guarigione già di una certa parte. La guarigione totale, è chiaro, è lo stimolo iniziale, non so se mi capite, cioè che voi possiate avere meno amarezza, per cui possiate meno parlare parole di amarezza e quindi creare amarezza. Però c'è una guarigione anche a metà del processo, se ci stiamo un attimo attenti. Cioè, noi potremmo avere amarezza, e cosa facciamo con questa amarezza? Qualcuno dice, la parliamo, sì. Però in questo Dio ci dice anche di avere un discernimento, e questo ne abbiamo discusso, cioè è bene comunicare, ma non si può comunicare a tutti la stessa cosa, perché se tu trovi una persona che già c'ha un cerino acceso e tu ci metti la tua parte, è chiaro che fate fuoco. Dio vuole creare delle persone, e probabilmente forse anche tu diventerai una di queste, se capisci l'importanza, capaci di ascoltare, rivestite di una tuta di amianto. Non so se mi sono spiegato. Capaci quindi di fare esprimere gli altri, perché tante persone purtroppo sono represse nell'espressione, e queste persone non devono essere necessariamente psichiatri o psicologi, ma sono curatori, sono persone che hanno capito l'importanza che c'è nell'esprimersi, e quindi che possano essere capaci di ascoltare gli altri, di ascoltare il fuoco degli altri, senza bruciarsi e senza a loro volta bruciare gli altri per riflesso. Questa è una cosa importantissima. Dio vuole sviluppare simili persone. Cioè, perché? per evitare gli incendi. Poi ci sono anche quelli che fanno i pompieri, sono atteggiamento già non preventivo, ma persone che siano capaci di ascoltare, senza bruciarsi. E questo è molto importante. Questo è molto importante perché per sviluppare questa caratteristica è necessario che noi diventiamo sempre meno condizionati dai nostri sentimenti. Cioè che quando la persona ci sta parlando, in maniera aggressiva, noi che stiamo facendo cura d'anime, che stiamo parlando, non finiamo per incavolarci con lui e alla fine, anziché fare cura d'anime, finisce che anziché essere una sola persona arrabbiata ci siamo infiammati tutti quanti, allora dice no, meglio allora avere solamente rapporti formali, ci chiamiamo solamente di lei, meglio restare nel lei. No, questo è importante, cioè il fatto di poter vivere un distacco, poter vivere un'anestesia, se volete, se la parola c'è, nel mondo dei sentimenti. Però invece è strano, perché noi spesso invece il mondo dei sentimenti lo valutiamo il mondo più importante, quindi là non vogliamo essere toccati, là non vogliamo essere, lì interagiamo subito, nel bene e nel male, siamo esplosivi, miscele esplosive, quindi nessuno ci può toccare nel mondo dei sentimenti. Dio vuole guarirci proprio per questo, proprio perché diventiamo toccabili, proprio perché veramente possiamo poi accostarci alle persone. E quando ci accosteremo alle persone, molti ci lanceranno scariche. Ma se tu sei già distaccato, queste scariche passeranno senza ferirti. Se tu invece sei lì, semi pronto a scattare, questi stessi fuochi infiammeranno te, poi infiammeranno l'altro, cioè incendi incredibili. Incendi anche di quelli, sapete che il fuoco rimane sotto, non si vede niente, intanto si brucia tutto. Poi dice no, ma non mi sono arrabbiato, non mi sono... E poi invece tutto bruciato. Dice, ma dice, no, sembra che fuoco non ce n'era. Sì, era quel fuoco che sta sotto sotto, che brucia, ti logora dentro e poi alla fine ti ritrovi bruciato senza capire che cosa è successo. Dice, ma com'è che non mi viene più di salutare quella persona, non mi viene più di sorridergli? Perché proprio praticamente si è bruciato tutto dentro, tutti quei sentimenti che prima ti avevano legato a quella persona e che ora invece li vedi bruciati, li vedi consumati. Allora in questo dobbiamo tutti imparare a non esprimere. Quando dice qui la fonte getta essa dalla medesima apertura il dolce all'amaro, no. Ma questo però non dobbiamo prenderlo nel senso che non può succedere, perché la nostra fonte, la nostra bocca getta il dolce e l'amaro. Cioè quando siamo in connessione con la realtà spirituale getta il dolce, quando siamo in connessione con la realtà della nostra mente getta l'amaro. Cioè è una questione di proporzioni. Infatti il processo di guarigione è un processo in cui aumenterà il dolce e diminuisce l'amaro. Però detto in altri termini significa che aumenta il dolce per gli altri e per noi aumenta l'amaro, no? Non so se avete capito la battuta. Cioè, più siamo capaci di sviluppare amore, di parlare amore, più dolci potremo essere con gli altri. E tante volte più gli altri potranno essere amari con noi. Allora dice non mi conviene. Qualcuno subito... Sapete perché tante volte noi usiamo le parole cattive, le parole dure, le parole che feriscono? Perché pensiamo che attraverso queste parole noi ci facciamo giustizia. Noi restiamo nella nostra posizione di predominio. Allora tante volte proprio... Dice, gliele devo dire quelle tre parole. Dice, solo tre. Gliele devo dire perché... E poi gliele diciamo, ma questo, chiaramente, innesca un sacco di meccanismi. Cioè, noi vogliamo prevalere sugli altri con la parola. E Gesù non voleva prevalere sugli altri. Eppure come capacità di parlare credo che ne avesse da vendere. Ma lui non voleva imporsi, predominare. E l'avrebbe potuto fare benissimo. Conosceva tutti i vocabolari di tutta la terra, tutte le parole, tutti i sinonimi, tutte il linguaggio più... Eppure lui tante volte non parlava. Cosa significa? Cioè che dovremmo imparare a capire che c'è una grande potenza in quello che parliamo. Una grande potenza. Attraverso la nostra parola possiamo guarire noi stessi, possiamo guarire gli altri. Attraverso quello che diciamo possiamo veramente evocare il bene dentro di noi, ma possiamo evocare il male. Mentre noi parliamo in un certo modo, è come se stessimo facendo un'invocazione a Satana tante volte. Sembra strano. Cioè, chiaramente questa aiuto non ci verrà, perché in fondo come credenti poi non lo vogliamo veramente l'aiuto del diavolo, perlomeno fino in fondo. Cioè, fino a un certo punto, fino a che non ci compromettiamo troppo, fino a che non ci costa troppo. Però nel parlare c'è una grande potenza. E leggiamo il verso per andare così un po' avanti con i proverbi, perché sennò non ci muoviamo. Avevamo letto quello precedente che diceva: le parole degli empi insidiano la vita, ma la bocca degli uomini retti produce liberazione. In Proverbi 12, verso 6, e questo è quello che abbiamo un po' cercato di vedere, come nel nostro parlare c'è una grande possibilità di libertà o di distruzione. E veramente abbiamo bisogno di imparare a parlarlo nei nostri rapporti quotidiani, nelle discussioni tra marito e moglie. È difficile poter parlare parole di liberazione, però possiamo imparare a farlo. E qui il verso 7, ancora qualche cosa sugli empi. Dice così: gli empi una volta rovesciati non sono più, ma la casa dei giusti rimane in piedi. E qui la traduzione neotestamentaria è sempre molto chiara, come a dire: le attitudini negative non sono così forti come sembrano. Una volta rovesciate non sono più. Tutte le persone che si impongono per la paura, che si creano un dominio per delle forze che non sono positive, fino a che sono in piedi, contano, sono temute, gli altri sono impauriti. Ma quando sono rovesciati, fanno una grande festa. Non so se capite il concetto. Il male sembra che possa dominare, sembra che possa aiutarci a prosperare nella nostra vita, ma una volta che è rovesciato, non era una costruzione vera, reale. Sono castelli in aria. Tutte quelle cose che noi costruiamo sugli atteggiamenti negativi sembrano forti. Ci sono persone che lavorano una vita per farsi rispettare dagli altri, cercando di dominarli, e appena finalmente queste persone non hanno più né potere né soldi, gli altri finalmente si possono passare il piacere di dirgli quello che pensavano. Non so se questa esperienza vi insegna qualcosa. Fino a che quelle persone erano in posti di responsabilità, in posti di dominio, in posti dove incutevano timore, sembra che avevano il rispetto, ma non avendo operato nell'amore, quando vengono rovesciati, e poi con i sistemi politici, con i venti vari di tipo politico, sono tante le persone a venire rovesciate, allora lì diventano realmente, scompaiono completamente. E persino quelli che li avevano osannati, che si erano convinti, perché tante volte siamo strani, ci convinciamo pure del bene che certe realtà negative operano, cioè, ma nel momento in cui viene rovesciata questa realtà, tutto si vede per com'è, e lì non c'è più luogo alla esistenza di certe cose. Guardate che differenza con la casa dei giusti che rimane in piedi. La casa dei giusti. Qual è la casa dei giusti? La Chiesa? O potremmo dire in un'altra parola, la casa costruita sulla roccia. La casa dei giusti rimane in piedi. Questo è importante, questa sera. La casa dei giusti rimane in piedi. Vogliamo noi rimanere veramente in piedi? Vogliamo realmente costruire qualcosa che abbia un significato eterno? Queste sono domande. Perché è chiaro che secondo quello che dobbiamo costruire dobbiamo usare un tipo di materiale. Anche nel campo umano è così. Se tu devi costruire una capanna per passarci una serata, ci metti tre canne e ci passerai una serata. Poi il primo colpo di vento, cioè non resta nella capanna né niente. Questo è importante. La casa dei giusti rimarrà in piedi, ma non perché i giusti sono le persone che hanno una capacità tale di andare a prendere il materiale giusto, no, ma perché gli elementi con cui questa casa è costruita sono elementi preparati da Dio per noi. Questo è il concetto della resistenza della casa, questo è il concetto della potenza che una struttura ha di reggere pesi. Se tu ed io non possiamo reggere pesi, e quando abbiamo costruito un'immagine di noi stessi, quando abbiamo costruito una realtà, ma usando materiali nostri, e quindi per materiali nostri, quanti materiali si possono usare per costruire la casa? Materiale più comune, ripararsi. E quello è un diritto normale, io mi riparo, mi devo costruire, mi devo difendere, la casa è una difesa. Poi magari ci sono altri materiali, devo costruire una casa più grande di quella sua, sta già subentrando altri tipi di spinte o di motivazioni a costruire, come chi costruisce la torre più grande o il grattacielo più alto. Poi nella costruzione ognuno darà enfasi, io c'ho più tende di te, io c'ho più, cioè tante spinte, certo. Ma quando costruiamo, certamente, noi stessi abbiamo in mente che cosa dobbiamo fare con quell'edificio, e allora credo che ognuno di noi sceglie i materiali adatti. E quando non comprendiamo la fragilità dei materiali emotivi, allora li usiamo parecchio per costruire le case. E sembra che all'inizio riescano bene. Perché le emozioni, sapete, sono così, cioè sono momentaneamente ti danno tutto e poi così velocemente come una cosa l'hai sentita, non la senti più. Momentaneamente sei al centro dell'attenzione di tutti, il giorno dopo sei perseguitato e inseguito e gli altri chiedono conto e ragione sul tuo operato. Questa è la vita di chi costruisce adeguandosi alla realtà circostante. La casa del giusto rimarrà in piedi. Personalizzatelo un attimo, fatelo vostro. La casa di Francesco rimarrà in piedi. Cioè sì, è costruita con regole antisismiche. Non è questo. La casa di Nunzio rimarrà in piedi. Qual è la casa prima di ogni cosa? Cos'è la casa? Abbiamo detto che in un senso più ampio è la Chiesa. Senso di edificio, ma l'edificio come è costruito? Di pietre viventi. L'edificio santo, spirituale, è costruito, ognuno di noi è una pietra vivente di questo edificio. Quindi la potenza della struttura dipende anche dal fatto che ogni pietra ha una potenza insita, perché se mettiamo tre pietre di non lo so di che cosa, di Creta, tre pietre cretine, e gli altri li mettiamo di un materiale più forte, evidentemente c'è, questa struttura avrà dei problemi nel reggersi, cioè perché non tutto il materiale è usato. Quindi la casa dei giusti si riferisce ancora una volta non solo a quella promessa meravigliosa che la Chiesa costruita da Dio, non la Chiesa visibile, non la Chiesa storica in generale, ma la Chiesa. Quindi tutti quelli che hanno veramente nell'ambito delle varie Chiese incontrato Gesù, che fanno parte della Chiesa, su questa Chiesa le porte dell'Hades non potranno prevalere. Questa è una promessa. Ma non sulla Chiesa solamente, quindi in generale, ma anche, quindi, per non prevalere sulla Chiesa totale, non devono prevalere neanche sulla pietra che forma questa Chiesa. Perché se prevale la disgregazione su una pietra, tutto l'edificio crolla. E infatti voi vedete che così come tante volte sono combinate a livello umano le costruzioni, non solo quelle fisiche, ma anche le situazioni familiari, le situazioni dei gruppi, basta che uno dei, tante volte più dei responsabili naturalmente, sono le pietre che portano più peso, basta che si rompe una di queste, c'è un crollo totale nell'edificio, o nella famiglia, non succede lo stesso, basta che il marito si rompe, nel senso che si rompe della moglie, o la moglie si rompe del marito, no, si rompono loro purtroppo, allora lì chiaramente l'equilibrio di quella casa crolla. Quindi vedete che è importante questa stabilità, la casa dei giusti starà in piedi, e questo ci deve portare a comprendere meglio come stiamo costruendo sul fondamento che Cristo ci ha già dato. Questo è fondamentale, proprio il fondamento. Gesù ha posto il fondamento, ma badi bene ciascuno, ci ricorderà l'Apostolo Paolo, a come vi costruisce sopra. Perché? Perché noi potremo costruirci legno, paglia, sostanze abbastanza infiammabili a proposito di lingua, possiamo costruirci oro, argento, pietre preziose, sostanze che non vengono così facilmente distrutte dal fuoco. Non so se notate la differenza. E allora se un attimo lo applichiamo alla nostra vita, come fare sì che la casa mia rimanga in piedi? Allora, una cosa ve lo do subito come consolazione. Se sei un credente, in ogni caso rimarrai in piedi. Perfino quella persona data in mano di Satana, a perdizione della carne, dice l'Apostolo Paolo, affinché lo spirito sia salvo. Come a dire, la disgregazione, i problemi, la dissoluzione riguarda solamente la parte del corpo, della personalità, ma la parte spirituale, il fondamento di Dio, quello rimane solido in ognuno di noi. E questo già deve essere un punto che ci fa tirare un sospiro di sollievo, come a dire, almeno il fondamento ce l'ho. Ah, certo, non è bello quando dice uno si deve costruire una casa, dice il fondamento l'ho messo, dice ma è la casa. Però guardate che questo già è una grazia meravigliosa del Signore, il fatto di sapere che il fondamento lo ha messo Lui dentro di noi. E non si può porre nessun altro fondamento se non quello posto da Cristo nella nostra vita. Questo è importante. Il discorso quindi non riguarda la costruzione del fondamento. Questo non andate in crisi, perché tante persone hanno sempre questa paura, dice ma forse il fondamento, ma forse non ho messo il fondamento giusto. No, se tu hai creduto in Cristo, il fondamento è giusto. Il fondamento va bene. Il problema è cosa e come stai costruendo sopra. Perché? Già col fondamento giusto la tua casa, nel senso il tuo spirito, la tua natura spirituale non crollerà mai. Ma c'è un progetto che va oltre solamente il fatto del fondamento. C'è una costruzione. E lì chiaramente la Scrittura ci vuole chiamare ad essere intelligenti a capire come costruire sopra questo fondamento, perché se noi costruiamo castelli in aria, cosa succede? Che prima o poi finiranno, certo rimarrà il fondamento, ma tutto quello che abbiamo costruito non servirà. Allora c'è un'esortazione più grande che questa sera in Proverbi vuole toccare la nostra vita, cioè come stai costruendo la casa tua, Mauro Giusto, Mauro di nome e Giusto di cognome, Paolo Giusto, dichiarato giusto per la grazia e per la giustizia di Dio, quindi iscritto nello stato di famiglia di Dio, giustificato per fede, ma Dio ti sta dicendo come stai costruendo ora su questo fondamento, quali materiali stai usando, cosa stai mettendo sopra la tua personalità, nei tuoi rapporti con gli altri, cosa stai costruendo, che materiale stai usando, perché secondo il materiale che usi avrai una resistenza diversa. E lì realmente Dio ci vuole dare un'esortazione grande questa sera, perché tanti di noi stanno veramente avendo delle crisi per il tipo di materiale che hanno usato nella costruzione. Materiale che sembrava fortissimo, fortissimo, dice, ma quando l'ho comprato sembrava veramente potesse reggere tutto. Era un sentimento, era una spinta emotiva, era un atteggiamento che nasceva dalle tue ferite, forse, dalle tue amarezze. Quante volte abbiamo scelto cose nella nostra vita solamente perché inseguiti da un passato? Quante volte veramente abbiamo cercato nella persona accanto a noi quello che avremmo voluto accanto? Non è che ci siamo accorti chi era veramente, ma nella nostra fantasia c'era il raggiungere una persona che avremmo sempre voluto accanto. I nostri sentimenti, i tuoi sentimenti, ti hanno spinto molto più di quanto tu non pensi nelle scelte, nelle decisioni. E tante volte poi alla fine, dopo averti spinto, ti hanno lasciato in mezzo alla strada. C'è come una forte energia, una forte capacità che ti spinge fortemente in avanti e poi finisce. E tu ti trovi lì, senza sapere perché sei arrivato fino a là, chi ti ci ha portato, ma chi me l'ha fatto fare, e cominci a rimuginare, a dire forse avrei fatto meglio a, eccetera, eccetera. E lì ti logori, e nel mentre che ti logori, certamente la costruzione della tua casa comincia a perdere colpi, cominciano ad aprirsi le finestre ed entra il vento, e il vento comincia a portare un sacco di polvere, specialmente qui da noi, la sabbia del deserto, se teniamo molto aperti poi si forma una coltre di polvere nelle case, si aprono delle fessure, si aprono tante cose e noi cominciamo a sentirci esposti, indifesi. Abbiamo paura che la nostra casa crolli, ma Dio ci sta dicendo che Lui ha dei materiali nuovi per costruire qualche cosa che regga. Ed è una cosa strana, perché è come se il nostro edificio si va sfasciando da una parte, però Dio dall'altra parte ci fa costruire un edificio più robusto, più forte. Quindi, come a dire, noi apriamo le porte. Si aprono le porte, però, non per far entrare cani e sciacalli poi, cioè, perché sarebbe drammatico, tante volte dici io apro le porte, no, ma per avere poi una protezione più vera nella nostra vita, un discernimento più grande, quindi per costruire, quindi non stare a lamentarsi che i nostri materiali non erano buoni, e stare a dire oh porca miseria, ecco chi me l'ha fatto fare a comprare quel materiale là, o a spendere tutte queste energie, o ad amare per così tanto tempo una persona, o a sprecare la mia vita così, o a stare a rivangare tante cose che magari abbiamo sbagliato. Ma a quel punto Dio ci dice: vuoi costruire qualcosa di stabile? Vuoi farlo? E lì veramente è importante che noi cominciamo a capire che questa realtà stabile è su un piano diverso di quello dei nostri sentimenti. Insisto questa sera, perché sento che tanti di noi continuiamo a essere molto guidati da quello che sentiamo, da quello che ci sembra buono, e non da quello che è la realtà che ci fa bene. E allora
lì proprio lo Spirito Santo comincia un lavoro nella tua vita proprio per dire: Domenico, vuoi costruire sulla roccia? Stefano, vuoi costruire sulla roccia? Mauro, vuoi costruire sulla roccia? Sì, noi diciamo, sì, io vorrei costruire sulla roccia, però la facciata la preferirei così, il prospetto mi piacerebbe di questo genere. Vuoi costruire qualcosa che regga? E noi tante volte, presi dai nostri sentimenti, continuiamo a occuparci dell'arredamento della casa, senza sapere se la casa è costruita, ci preoccupiamo di come dovremo appendere in quel chiodo, cosa è quadro, che quadro ci dovremo mettere. Ma stai costruendo veramente la tua pace? Ti dice il Signore, scoprendo la mia pace. Stai costruendo la tua gioia, scoprendo la mia gioia, non la tua gioia. Perché la tua gioia potrebbe essere un sentimento emozionale che tu provi in determinate occasioni. E quindi facciamo come noi, che una volta lo dicevo, cioè, oh, che bello, che buono questo gelato, poi ce lo mangiamo così tanto che ci viene un'indigestione tale che finisce la gioia del gelato, la gioia del dolce. Noi siamo così. Come stai costruendo la tua pace, ti dice il Signore. Ci alziamo in piedi. Come stai costruendo la tua pace questa sera, ti dice il Signore. E uno risponde, sì, io la sto costruendo cercando di non avere più relazioni con nessuno, così sono in pace con tutti. E io, dice il Signore, ma può essere che poi quando non avrai relazioni con nessuno entrerai in conflitto con te? E allora sarà un conflitto ancora più grande di quello che hai con gli altri? Può essere? Allora non è un sistema valido. Qualcuno dice, io la sto costruendo cercando veramente di fuggire. E dove te ne vai? Dice il Signore, dove te ne vai a posare per trovare un posto di pace? Dove se me ne parto, me ne vado? Ma dove te ne parti? Dove te ne vai? Come stai costruendo la tua pace? Come stai costruendo la tua gioia? E noi nella nostra mente potremmo avere in testa delle situazioni piacevoli in cui finalmente andare a passare 5 minuti di gioia. E il Signore dice, ma pensi che quelle cose saranno sufficienti a farti stare nella gioia vera? O hai bisogno di trovare la mia gioia dentro di te per costruire la tua gioia? È questo quello che questa sera ci può portare progressivamente a essere più stabili, trovare i pezzi di Dio dentro la nostra vita, l'eredità di Dio dentro la nostra vita. Cioè, come a dire, non usare i nostri sentimenti cercando un poco di renderli più belli, più spirituali, più, però poi alla fine sono sempre sentimenti che puzzano, perché sono carnali. No, ma trovando i sentimenti di Cristo dentro di noi, trovando la mente di Cristo. Questo ci rende stabili. Cioè, trovando la nostra mente, non siamo molto stabili. Sapete, tante persone che voi vedete molto stabili è perché sono sparate, perché stanno delirando, perché sembrano schizzate in avanti, sparate, perché stanno recitando. Ma nella nostra mente umana non ci può essere una vera stabilità. È per questo che Dio ci ha dato una mente nuova in Cristo, perché se senza trovare questa mente noi stabili non ci potremo diventare né ora né mai. E allora come vuoi costruire la tua stabilità? Come ti vuoi equilibrare, ti dice il Signore, se non scoprendo la mia pace in te, la mia gioia in te, la mia forza in te, le caratteristiche di questa realtà nuova? E lì un ultimo problema prima di concludere. Il fatto di scoprire la pace di Dio non ci conviene tante volte, perché la pace di Dio non sta in pace solamente con quelli che piacciono a noi. Non so se mi sono spiegato. La pace di Dio sta in pace con tutti. E allora tante volte, sapete perché noi non vogliamo cedere le nostre idee di pace, le nostre idee di gioia? Perché secondo noi poi non possiamo essere più noi a decidere con chi stare in pace o con chi stare in guerra. Certo, perché quando tu usi la tua pace, dice, la mia pace vale solamente per Tizio, Caio, Sempronio, per Filano, la guerra spietata. E allora tante volte, vedete, è strano, noi non vogliamo scoprire la pace di Dio, perché la pace di Dio ci porterebbe invece a stare in pace con tutti. E noi tante volte non lo vogliamo questo, non ci conviene. E allora preferiamo usare la nostra pace, perché quella è personalizzata. Sapete quando dice una dieta personalizzata? Cioè, come dire, che funziona per questo e per questo. Ecco perché lì veramente lo Spirito Santo ci stimola. Ecco perché tante volte ci è difficile. Ecco perché tante volte il nostro orgoglio lotta per noi mantenere la nostra pace, noi mantenere il nostro amore, le nostre amicizie, non le amicizie di quelle persone che mi sembrano amiche, non l'amore di Dio che ama senza riguardo alla qualità di persone. No, io devo mantenere le mie amicizie. E il Signore dice: stai attento, perché le tue amicizie sì, ti possono sul momento dare un senso di, però non daranno stabilità, non costruiranno qualche cosa di stabile. E allora non ti meravigliare se poi le tue amicizie diventeranno le tue inimicizie, o le persone con cui sembri più legato diventeranno i tuoi persecutori, i tuoi nemici. Non ti meravigliare, perché stai costruendo su qualche cosa di soggettivo ancora. Ma se già hai compreso questo, ti dice il Signore, comincia a cercare la vera realtà della mia pace in te, del mio amore, e lì comincerai a scoprire un modo diverso di stare con gli altri, un modo diverso di guardare gli altri, un miracolo, il miracolo di guardarli attraverso la mente di Cristo, quindi attraverso gli occhi di Cristo, attraverso i sentimenti di Cristo, un miracolo di vedere quelle cose che prima non vedi. Passerai dalla stessa strada ogni giorno e vedrai cose diverse. Dice: ma come? È cambiata la vetrina? No, non è che è cambiata la vetrina, è cambiato quello che dentro di te sta veramente facendoti vedere. E allora forse vedrai, anziché invidiare le persone accanto a te che ti sembrano super ricche e super felici, vedrai veramente la sofferenza nei loro occhi e capirai che hanno bisogno di Cristo. Altro che invidiarle, altro che lottare per diventare come loro. Vedete come le cose cambiano quando cominciamo a percepire la mente di Cristo, i sentimenti di Cristo dentro ognuno di noi. Le cose cambiano in una maniera totale. Vogliamo rendere stabile la nostra casa? Vogliamo rendere stabile la nostra vita? Ci dice il Signore questa sera. Vogliamo veramente costruire oro, argento, pietre preziose, per cui quando viene il fuoco non brucia le cose e poi dobbiamo ripartire sempre punto da capo, punto da capo, punto da capo? Non ti preoccupare se devi ripartire punto da capo, però il Signore vuole anche insegnarti a non ricominciare sempre da zero e da sotto zero, ma di fare una costruzione vera. Allora il Signore ti dice: rinunzia a te stesso, rinunzia alle tue idee di pace, di gioia, di amore, e credi che io ho messo dentro di te la vera pace, la vera gioia e il vero amore. Rinunzia a usare i tuoi sentimenti come un filtro per cui tutto quello che ti emoziona è bello, tutto quello che ti disturba è brutto. No, non è attendibile la tua mente, i tuoi sentimenti, e ne hai prese cantonate, ormai dovresti saperlo bene. Il Signore dice: rinunzia al dominio dei tuoi sentimenti. Non significa che non li sentirai più, ma convinciti che i tuoi sentimenti non ti stanno dicendo la verità sulla vita, sulla realtà, ma solamente la parola di Dio, solamente lo Spirito Santo ti vuole dire la verità, proprio quella verità che ti fa libero. L'accetteremo? Rinunzieremo ai nostri modi di vedere, di pensare, per prendere il materiale di Dio? Faremo questo scambio? Gli daremo la nostra paglia, il nostro legno, la nostra stoppia, questi materiali infiammabili, glieli daremo e prenderemo in cambio i suoi? Oppure ci terremo i nostri, che sono così infiammabili che da un momento all'altro se ne vanno in fumo? Cosa farai nella tua vita? Ti dice il Signore. Cosa farai? Cosa farai? Scoprendo la perla di grande valore che è dentro di te. Dirai: sì, che bella la perla, però io preferisco le mie immondizie. Dirai così o dirai: Signore, so che veramente tu mi hai dato quello che conta, tu mi hai dato quello che vale, tu l'hai messo già dentro di me, Ma questo non acquisterà valore se io non lo credo, se io non lo stimo, se io non lo apprezzo. Non acquisterà valore la tua opera dentro di me. Ho bisogno di apprezzarla, di stimarla e di valutarla più dei miei stessi sentimenti. E allora comincerò a sviluppare, a sperimentare una stabilità nuova nella mia vita. Vuoi essere stabile? La pace di Dio è stabile, non è come la tua pace che da un momento all'altro si perde, poi si ritrova, poi si perde. Vuoi essere stabile? Trova la pace del Signore dentro di te, ti dice lo Spirito Santo. Preghiamo assieme, perché so che Dio questa sera vuole aiutare alcuni di noi che sono veramente sballottati da sensazioni, da sentimenti, da paure, da confusioni. E Dio ti sta dicendo: io ti ho messo già il materiale per costruire qualcosa di vero dentro, si trova dentro di te, però figlio mio devi un attimo pesare quanto vale il materiale che ci hai messo tu fino ad ora per costruire e dire non vale un fico secco, e valutare invece il materiale che io ti ho dato e costruire la tua vita, i tuoi rapporti con gli altri su un materiale vero, su un rapporto vero, su Cristo. E allora lì ti accorgerai che una nuova stabilità verrà, stabilità con te stesso. Come a dire, anche quando soffrirai, non ti sentirai distrutto, dice basta, mi suicido, sono... Quando avrai un rapporto negativo con gli altri, non gli dai basta, da quel giorno non lo voglio vedere più, lo ammazzo, lo distruggo. Vivrai gli stessi sentimenti, ma sentirai qualcosa di più stabile che si è costruito dentro di te e che resiste alle prove, agli stress, ai test della vita e ti fa andare avanti in un cammino di guarigione e di santificazione.